Dietro il racconto La Bodda Uciara di Renzo Neri. Intervista all'autore. Chiacchiere, aneddoti e curiosità di un tempo passato.
Carneval sei tu, fior di gioventù. Sei la scintilla che accende un cuor, la fiamma che ravviva amor. Carneval sei tu, fior di gioventù. Gentil miraggio di felicità che il cuor serverà.
Perché Federico Robert?
Dunque, mi è venuto spesso la voglia di non firmare con il mio nome queste scrittarelle che ho fatto, ma così per uno sfizio, eccetera. E quindi questo potrebbe essere un nome come un altro. C'ho invece una ragione. Federico Robert era lo zio di mia nonna Assuntina, che viveva a San Giovanni, che dopo la morte del marito giovanissimo si era ritirata con questi zii in San Giovanni, ed era una persona che veniva evidentemente dalla Toscana, perché il cognome è un cognome che io non sono riuscito a trovare traccia nelle notizie italiane. E in casa veniva chiamato lo zio Ghigo. In realtà si chiamava Federico Robert. Allora mi colpì prima di tutto il fatto di questo cognome un po' strano. Adesso vabbè, ci metto questo. Come mi pare in qualche altro sito addirittura c'è Federica Robert. Sono cognomi che non hanno senso. Si possono lasciare, si possono modificare. Ma c'è un per non mettere il mio, anche per un modesto segno di modestia.
Allora, nel carnevale di Viareggio c'erano i carri
grandi.
E te lo spieghi, dice, praticamente venivano progettati con tanto anticipo, per cui c'era tutto sommato forse meno sorpresa rispetto...
Perché prima o poi qualcosa veniva fuori.
Ecco.
Qual è il soggetto? Tutti cercavano di tenerlo nascosto, però poi nell'estate lavoravano un po' all'aperto, insomma.
Sì. E poi invece le maschere a piedi.
Sì.
Ecco, le maschere a piedi.
In realtà c'erano anche i carri piccoli. C'erano carri più piccolini, ma... si possono saltare.
Sì.
E le carri a piedi, quelle erano importanti, perché c'erano chi si presentava per fare una determinata scherzo, diciamo, anche su determinate persone, su determinati momenti della vita di quel periodo.
Ma le maschere a piedi erano proprio, diciamo, una persona?
Era
una persona, una messa in scena?
No. Era una persona che si caricava di un schedo peso, di cartapesta, era come se uno si rivestisse, diciamo, di questo personaggio di cartapesta, che naturalmente era di superiore come altezza. Insomma, quello portava. So se addirittura, mi fermo di ricordare alcuni anni, e c'era come una specie di carrellino sotto, quello camminava e si portava dietro.
Ah, portavano dietro o lo trascinavano?
No, c'erano dentro.
Ah, c'erano.
Ci stavano dentro.
Ah, ci stavano dentro.
Proprio qui, infatti, qui si parla di... Si rivestivano di questa maschera, che però non era una mascherina, era sbotta un po' grossotta, a testona, eccetera.
Per cui c'aveva anche un peso.
C'aveva anche un peso, ecco perché ho detto qualche volta c'era un rotellino. Naturalmente, queste sono cose che si riferiscono a un periodo. Oggi le cose stanno cambiando.
Sì, vabbè, certo. Sì. Quello è
evidente.
È logico. Ecco, a proposito di personaggi,
il musicista, diciamo, il padre è Puccini.
Si parlava di un figlio naturale, ma sono tutte varie cose.
Sì, però, sì, però ecco, diciamo,
è Puccini.
E infatti l'idea era, come per le altre registrazioni ho cercato delle musiche.
Mettili un pochino giù, per favore.
Sì. Qui penso sarebbe simpatico se la preminenza fossero
la musica di Puccini.
Basta. Poi naturalmente uno cerca anche delle musiche.
Dunque, Villa Turandot come tale non esisteva, però, e io francamente sono un po' in dubbio su alcune cose. Dunque, Puccini, come sai, stava a Torre del Lago, però aveva una casa anche a Viareggio, ed era, in mente la Piazza Grande dove c'è il Principe di Piemonte,
sì,
e gli altri alberghi. Se ben mi ricordo, in fondo, vicino alla pineta, ma sono passati 80 anni, quindi le cose hanno cambiato. C'era questo giardino molto folto che nascondeva una villetta, suppongo a un piano solo, e con un tetto strano, eccetera, che veniva chiamata la Villa di Puccini. Se lui ci abbia abitato veramente, questo non lo so. Comunque, come stile riprendeva un po' Turandot, eccetera. Per cui io l'ho ambientato lì. Comunque, non ha importanza la verità in un racconto del genere, suppongo. Ho importanza fino a un certo punto.
C'è il nome della barca, il Digny?
La barca?
Dingy?
Dinghi.
Dinghi.
Dinghi, il Dinghi.
Dinghi.
Sì.
Ma era un tipo di barca, come se fosse...
È un tipo di barca.
Un flying, no?
No, a quell'epoca flying non c'era. Era una barca molto simile, diciamo, a una imbarcazione tipo lancia di salvataggio, ma piccina,
sì,
la barca
sì,
piccola. E infatti aveva la prua e la poppa invece era tagliata. Cioè, no, perché aveva questa di caratteristica che invece di avere l'albero nel mezzo,
sì,
con la randa e il fiocco, non aveva il fiocco. L'albero era portato sul davanti. Comunque se vai in internet e ti dici le trovi quante ne vuoi. Quindi era una barchetta simpatica da manovrare, perché non c'era bisogno di manovrare due vele, e nello stesso tempo piccola, quindi adatta anche così a chi si voleva divertire, insomma,
sì,
questo,
sì, che uno andava da solo,
sì, quella era da solo,
sì,
andava da solo,
sì,
perché non aveva bisogno di nocchiero, diciamo.
No.
E siccome effettivamente la barchetta che io dico che c'è, sì, sono tutte cose vere, che visteva vicino alla capitaneria, ma era sempre questa barchetta coperta, no? Con una coperta di quelle di allora, insomma, come erano le marche, le scialuppe. E poi mamma mi chiedeva che serviva, c'è del vero e c'è del falso.
Sì, va bene.
Per dirti ancora nei pochi miei che cosa sei per me. Una sola ti vorrei per dirti quello che non sai ed in questo ragionerei la vita mia per te. In quest'ora vivendo eternità fammi sognare tutto dimentica, dammi l'incanto che non è senza, il desiderio che tormenta il cuore.
Allora, ecco, dice il dottor Alatri, no, il medico,
sì,
che come sappiamo abitava lì e frequentava la Bolda, dopo l'emanazione delle leggi razziane, molti pazienti lo avevano abbandonato,
sì,
ma non Nieddu, che ne aveva fiducia e gratitudine per la professionalità e l'umanità con la quale aveva in un recente passato curato la sua figlia maggiore, colpita da una strana e semi sconosciuta patologia. Questo è un...
Confiato.
Ecco.
A casa lei, se può andare. Ma io penso di sì.
Sì, è che forse all'epoca non era conosciuto il morbo di Yamazaki, ma insomma...
Si può anche sorvolare.
No, no, ma era curioso sapere...
Sì.
Che appunto lui aveva un fratello a Milano,
sì,
è ingegnere alla Pirelli, perché appunto va bene, la Pirelli era di Milano,
quell'epoca,
no?
Sì, sì, va tutto bene.
Perché proprio il maresciallo sardo?
Perché io ho sempre avuto la passione per i marescialli sardi, che li ritenevo nell'arma per i più intelligenti e visti. Infatti ne troverai un altro in un altro racconto.
La figura del prete,
sì,
quello,
questo è interessante,
quello fascista, perché poi era uno fascista.
Certo che poi, poi ti dirò di più, sì.
Ecco, ma era, c'aveva un altro nome oppure era questo il De Fonso?
Il De Fonso, dunque c'è tutta la storia. La ritroverai, questa storia, nel ritratto di un personaggio, in una raccolta di altre, in cui c'è un breve capitolo in cui c'è quel gran figlio di puttana. E dunque, qui si intrecciano due personaggi. Uno di questa epoca,
sì,
ed è Don Mazzoni, che era famoso all'epoca fascista perché era parroco, malgrado fosse una persona colta, anche eccetera, ma era parroco all'Oro su Fenna, dove io ero sfollato, eccetera. Però all'epoca in cui io sfollai all'Oro su Fenna, lui non c'era più, era morto, ed era morto in guerra. Era un prete strano, anche intraprendente, che naturalmente il fascismo gli andava benissimo, e le idee interventiste soprattutto, cioè, prima della guerra, eccetera. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, lui andò volontario andò volontario e ne fece di pelle di becco e si beccò una medaglia d'oro, Don Mazzoni. E con questa medaglia d'oro, venendo poi il fascismo, ci spogliò sopra. Insomma, era uno che si dava da fare, molto, molto spregiudicato, eccetera. Per cui a un certo momento il partito, insomma, allo Stato dava anche un po' noia, gli dette questa medaglia d'oro e sollevano un po'. Però lui continuò a combinare tutti i colori. Fatto sta che quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, lui era talmente incasinato in problemi di vario genere, che l'unica soluzione che trovò di fare era quella di andare volontario. Andò volontario come capitano militare e ci lasciò la pelle. Insomma, vuole andare a morire in un certo senso, perché si capisce anche da certe notizie dell'epoca. Insomma, andò a assistere dei feriti in prima linea. Cioè. Dunque, questa era una sfaccettatura di un personaggio. Mi occorreva però un legame fra appunto fascismo, chiesa, gente che tralazzava il fascismo a quell'epoca del concordato, eccetera, eccetera. Allora mi è venuta l'idea di dire che questo qui venne relegato, diciamo, in un compito. Allora, a questo punto, l'ordine francescano. Questo ordine naturalmente gli sta pesante nel stomaco. Allora, e allora non trovano di meglio che dargli un scarico di nulla, che poi però è vero, in modo che lui continuasse a fare il suo intradazzino, però insomma non apparisse molto in evidenza all'ordine.
Certo.
In realtà il cimitero di Viareggio esiste, è grande. All'epoca mia c'era veramente questo presepe, che era una meraviglia, fatto da un frate francescano, tranquillo, non lui, eccetera. Però io non sapevo come comandare, sono scaraventato a fare. Lo mettono a fare il guardiano del cimitero di Viareggio, che era un cimitero considerato importante, perché cosiddetto monumentale, poi questo problema monumentale, io posso trattare, non lo vedo. E quindi questo spiega. Si intrecciano due personaggi.
Sì.
No, aspetta, sei figlio di puttana. Sono tre. I personaggi sono tre, ma questo te lo dico, quanto te lo leggerai, perché è un raccontino. In un certo senso, per quanto riguarda i contatti col fascismo, eccetera, eccetera, un po' mi sono ispirato appunto a questo terzo personaggio. Questo gran figlio di puttana, dunque, nel 40 scoppia la guerra, noi con la famiglia siamo a Vallombrosa, al solito albergo per 15-20 giorni, eccetera. È un momento particolare in cui non si capisce nulla, perché sui vari fronti, ancora piccoli, però muoiono decine e decine di persone. La vita cerca di essere mondana, cerca di essere attenuata, però poi in realtà tutto va come prima. E vedrai che nei miei scritti ne trovi diversi di questi accenni a una guerra, una drôle guerra, direi, per i francesi, una guerra strana, in cui alcune parti della nazione fanno i comodi loro e altri vogliono. E in questo albergo si radunano per una combinazione strana, dovuta appunto al fatto della guerra, che impedisce di fare la vita solita, quindi persone abituate ad andare in certi luoghi, altre, eccetera. E lì viene fuori, in questo albergo, il Belvedere, uno strano raggruppamento, perché c'è la mia famiglia, poi c'è Nino Besozzi con la Sara Ferrati, che sono due famosi attori di teatro e anche di cinema di quell'epoca, che stavano insieme. c'è, sono due famiglie nobiliari, il Cacciaguerra e il Donny Cordero, qualcosa del genere. Insomma, comunque, ho fatto tutta questa premessa per dire che si trova un ambiente strano. Ambiente strano, la novità, bisogna passare il tempo. E allora, per esempio, Bisozzi, che era una persona molto versatile, oltre ad un attore bravo, disegnava benissimo. È quello che ha fatto la caricatura di Nonno, che c'è di là. E, cioè, e in questo piazzo dell'albergo c'era un pallaio per giocare a bocce. E la gente non sapeva che fare, spesso giocava a bocce. Ti ho fatto tutta questa premessa perché a Palombo c'è l'abbazia. A quell'epoca l'abbazia aveva ancora un certo numero di frati, insomma era attiva. La gente naturalmente conferiva su questa, sia per vedere i quadri, sia perché la domenica c'era la messa, venivano da Firenze persone a suonare l'organo, c'era un pianista che mio papà diceva c'era la mamma, la faccia da morto di fame, che veniva a suonare l'organo, eccetera. E fra questi frati che qua, ce n'era uno giovane, molto aetante, un bell'uomo, eccetera, e qua gli piaceva conversare, fare compagnia. Conclusione del discorso, bazzicava spesso nell'albergo e faceva amicizia con Bisozzi, e giocavano a bocce, spesso. E giocando a bocce, chiacchieravano, scherzavano, eccetera. Per quell'epoca era una persona molto disinvolta, insomma, eccetera. Una volta un capitò, non mi ricordo, non c'era, e fa i Bisozzi. Insomma, va premesso che questo si chiamava il Defonso Troia. Troia con il greco. O il Troia oggi non si è visto. Basta, finisce lì. Finisce, la guerra va avanti e succedono le cose che succedono. E finisce. Finisce la guerra. Vengono al nodo parecchi petti e viene fuori che tra e Aguzzini, nazisti, fascisti, eccetera, eccetera, e c'è il Defonso Troia. Io poi l'ho ricostruito, sono a cercare notizie, eccetera, che agisce in maniera addirittura obbrobriosa, perché lui, infatti l'anno dopo lui non c'era più a Vallombrosa, ed era diventato priore della chiesa in fondo a via Torramoni, Santa Trinità, perché è dell'ordine Vallombrosano. E lì si era detto organizzare una resistenza contro, aiutando partigiani, eccetera, eccetera. E qui, improvvisamente, cambiò bandiera e te lo ritrovi, niente di meno, a Villa Triste, dove le nocrone raccontano che mentre gli altri torturavano le cose, lui suonava il pianoforte, Wagner, e non mi ricordo chi. Naturalmente, finita la guerra, scappò e andò in Sud America. Però ci rimase poco. Poi tornò, poi ci furono delle grazie, delle cose. E insomma, poi morto, non vecchio. Ma insomma, non è che abbia pagato per quello che aveva fatto.
Marabou, perché sei morto? Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Nemici né innamorati fanno cor per te le scusa, ma la porta è sempre chiusa e tu non rispondi più.
E il personaggio del professore Gioca a carte è ripreso da il nonno Emilio e lo zio Cesare quando andarono. No?
Sì, però il personaggio è esistito, è vero. Ci hanno filato anche per una nota che loro stanno cercando. Dunque, era l'estate, insomma, era l'estate del periodo della guerra, 43, Sì, 42-43. Ed eravamo al mare, a Casa Rossa, al Lido. E naturalmente tutti sgangherati con la scuola, perché fatta un po' così, fatta a voce, oltre a farlo il computer, ma
sì.
Allora per iscritto. E avevamo tutte carenze in matematica. E a un certo punto venne fuori e dice, ma c'è il professore Tolomei? Si chiama Tolomei?
Sì, Tolomei.
Questo Tolomei dice, è un bravo professore anziano. Ed era una figura caratteristica, perché era anziano, infatti non insegnava più nelle scuole, con i capelli tutti bianchi, lunghi, e caratteristica, molto bravo a insegnare matematica, che a me mi rimise in palla. Me e un'altra ragazzina, che anche come me era nelle condizioni, aveva questa caratteristica di scrivere alla rovescia, che mi ci colpì, eccetera. Allora, dovendo dare un certo, una certa vivacità al racconto, pensavo a un personaggio un po' particolare, sì, ce lo filava.
E poi c'è la pagina 4, il principe Chigi. Allora, Gianni Cuccoli, che aveva, sì, l'occhio Bao, sì, signorava la cagione della perdita, ma che... della cosa aveva fatto una specie di vessillo, indossava una vistosa benda alla maniera del principe Chigi.
Chi è il principe Chigi? Dunque, il principe Chigi è stato per tanti anni, specialmente durante il pontificato di Pio XII, il papa della guerra, il papa... Sì. Del fascismo, è stato, ora il titolo preciso non potrei sbagliare, cameriere di insomma, lui era sempre a fianco del Papa, quando c'era tutta la pompa magna, sì, immaginati, sì, la pompa magna con i flabelli, il Papa sopra sedia gestatoria, portato da 6 persone sulle spalle, no? Mm-hmm. Eccetera. E accanto c'era tutta la corte, e c'era addirittura il corazza, sì, il corazziere. Questo principe Chigi era un personaggio con la spada, abbigliato con gli abiti del 600, e quindi, sai, con i pantaloni, con lo sbuffo, no? E la spada, e il collare, sai quei collare?
Inamidato?
Inamidato.
Dai.
E ci aveva, era famoso perché c'era la benda all'occhio, gli mancava l'occhio, e quindi era buffo, sembrava un pirata, insomma. Questo è il principe Chigi.
Okay. Ecco, ma D'Annunzio... A un certo punto anche lui si ferisce un occhio, vero?
Sì, con l'aereo.
Ecco, perché qui dice, si sa solo che la famosa benda nera di Cuccoli, di cui si fregiava con una certa civetteria, fosse quasi inutile. L'occhio non funzionava, è vero, ma era integro e aperto. Ma D'Annunzio, docebat...
Insegnava? È successo questo e questo, e D'Annunzio docet insegna, vuol dire insegnare, no? E quindi in quel caso D'Annunzio insegnava, perché anche lui si fregiava di questa merda.
Ma per un po'.
Eh?
Ma per poi dopo D'Annunzio...
No, era cieco da un occhio.
Era cieco da un occhio?
Sì, perché durante un atterraggio di un aereo, mi pare si fosse battuto la testa, si fosse rotto l'occhio. Però l'occhio, per quel che mi risulta, era integro. Insomma, era un po' la cimetteria che l'hai portata la bella.
Perché ora nelle fotografie non me lo ricordo, D'Annunzio.
Ci sono delle fotografie in cui ce l'ha e dove non ce l'ha.
Ce l'ha,
cioè, perché alcune fatte prima dell'incidente, e altre dopo.
Dietro il racconto La Bodda Uciara di Renzo Neri. Intervista all'autore. Chiacchiere, aneddoti e curiosità di un tempo passato.